O Padre, noi ti preghiamo di donarci la vera gioia di toccare le radici della nostra vita per renderci consapevoli che la gioia non è l'assenza di problemi, ma il coraggio di accoglierti come Padre e di riconoscerti come colui che dà senso al nostro esistere. Ti benediciamo perché ogni giorno tu ci doni tuo Figlio, Gesù. Signore Gesù, tu sei la sorgente della nostra gioia. Mettendoci dietro di te, scopriamo che il senso della nostra vita è portare con te il progetto del Padre. Donaci la gioia di riconoscerti nostro fratello, amico, sostegno, guida. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo, donacelo in abbondanza perché noi abbiamo bisogno dello Spirito. Vieni Spirito Santo, rinnova il nostro cuore, i nostri desideri, rendici veramente figli, rendici consapevoli che senza la tua forza non esiste nulla in noi di valido e di stabile. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, che sei il modello di ogni credente, indicaci la strada che ci conduce alla vera gioia. Amen. Perché ho centrato questa preghiera sulla gioia? Perché è uno dei temi che emergono non solo nel capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, ma in tutti gli Atti degli Apostoli, è quello della gioia. Ricordate che Evangelo vuol dire notizia gioiosa, quindi è una notizia che porta gioia, ed è bello pensare che la gioia non è l'assenza di problemi, ma invece la consapevolezza di essere amati. Se noi aspettiamo di non avere problemi, ricordatevi che non esiste nessuno al mondo che potrà toglierci i problemi, ci saranno sempre, da una parte o da un'altra, e invece possiamo trovare la gioia che è invece la certezza di non essere soli, di non essere abbandonati a noi stessi. Non confondiamo la gioia col piacere, perché la gioia è qualcosa di profondo, di vero, di inattaccabile. Il piacere può essere tolto. Una persona malata certamente non può dire di avere molto piacere, ha molti dolori, però può essere nella gioia. Pensate a Martha Robben, la quale malata, nessuno poteva toccarle il letto senza che lei lanciasse grida di dolore, eppure era nella gioia. Ci può essere la gioia, può coesistere col dolore, mentre il piacere no, sono due cose completamente opposte. E vorrei riprendere un po' l'articolazione di questo capitolo. Noi siamo arrivati nella nostra lettura al versetto 8 del capitolo 8, ma vorrei sottolineare ancora, per mettere un po' tutti alla pari, perché magari il rischio è qualcuno che è rimasto indietro, qualcuno è rimasto avanti, che il capitolo 8 contiene due grosse sezioni. La prima sezione va dai versetti 5 al versetto 25 e la seconda sezione va dal versetto 26 al versetto 40. Nella prima sezione si parla di Filippo all'opera in Samaria. Nella seconda si parla invece dell'incontro, quindi la prima sezione, che va nei versetti dal 5 al 25, ci presenta l'opera di Filippo, il diacono Filippo, all'opera in Samaria. E nella seconda sezione invece, dal 26 al 40, ci presenta sempre l'azione di Filippo che incontra, questo Filippo che si mette in corsa, vedremo un po' il senso anche di questo correre sulla strada di Filippo, che incontra il funzionario, uno dei funzionari più importanti della regina di Candace, nell'attuale Sudan. Ecco, possiamo fare il caso anche qui alla geografia di San Luca. San Luca è molto attento alla geografia, soprattutto negli Atti degli Apostoli. È una geografia che è densa di significato, cioè, dovremmo conoscere un po' anche la carta geografica della Palestina, della vecchia Palestina o comunque della Terra Santa, per renderci conto un po' di che cosa vuol esprimere San Luca. Prima si parla di un andare verso il nord, Samaria è a nord, poi si va verso il sud, nella striscia di Gaza. Filippo, dopo aver battezzato l'eunuco, si trova ad Azoto, che è una città che si trova nel nord. Poi va a Cesarea, a sud, in territorio completamente controllato dai romani. Cesarea era in effetti la città dove risiedeva il governatore romano. E quindi sembra che Filippo sia una specie di pendolo, che progressivamente aumenta il proprio arco, è un pendolare dello spirito, investito dal vento dello spirito, va da nord a sud, da nord a sud, continua a muoversi da nord a sud. Il suo non è soltanto un espandersi geografico, ma è anche interessante perché ha un contatto con varie persone, vari tipi di persone, incontra i samaritani, e tutto sommato siamo ancora all'interno del popolo di Dio, anche se i samaritani erano considerati degli eretici, dei fedeli non fedeli, e poi incontra l'Etiope. L'Etiope invece è un proselito, è un pagano simpatizzante del giudaismo, lo vedremo un po' che problemi pone anche questo incontro con l'Etiope. E quindi non poteva, questo Etiope per esempio non poteva aderire pienamente alla fede giudaica. A Cesarea di Filippo si incontra infine con la realtà di Roma, quindi col mondo dei pagani. C'è dunque una specie di dilatazione progressiva, è questo che si vede un po', questa dilatazione progressiva di orizzonti, sia presso i samaritani e sia nell'incontro con l'eunuco. Siamo di fronte a situazione di marginalità del popolo di Dio, situazioni piene di incertezza. Filippo va lì e notate bene come mai Filippo arriva lì, l'abbiamo visto l'altra volta, a causa della persecuzione. È arrivata la persecuzione, ma quelli che erano dispersi se ne andarono in giro predicando il Vangelo, e così si dice, così Filippo giunse fino in Samaria, cioè proprio lì. È proprio grazie alla persecuzione, vedete che è un po' questa provvidenzialità, no? La provvida sventura, potremmo dire, usando un termine manzoniano. Non esiste nessuna situazione, nessun evento che in qualche maniera possa bloccare Dio. Dio non si lascia fermare dalle nostre povertà, non si lascia fermare dai nostri limiti, non si lascia fermare nemmeno dai limiti che ci sono fuori di noi. Non si lascia fermare da nulla. E quindi arriva, eravamo arrivati al versetto ottavo, però vorrei riprendere, le folle seguivano attentamente ciò che diceva Filippo ed erano unanimi nell'ascoltarlo. Perché vi leggo questo? Perché poi vedremo che le folle seguiranno un altro, ma in maniera diversa. Qui sono unanimi nell'ascoltarlo, vedendo i miracoli che faceva, dove i miracoli di per sé, più che i miracoli, sono i segni, in greco viene usato la parola segno, è il segno dell'amore di Dio. I miracoli non sono le cose spettacolari che si possono vedere al circo. Vedremo chi sarà anche questo adesso, tra poco, però non è questo. E molti di quelli che avevano spiriti immondi gridavano a gran voce, gli spiriti uscivano, molti paralitici venivano curati, quindi il nemico, il diavolo, colui che devasta l'umanità, viene messo al margine, viene sconfitto, viene cacciato via. Cacciare il diavolo vuol dire che Dio riprende il suo posto, il posto che gli compete. E grande fu quindi la gioia in quella città. Ecco la gioia. La gioia dire, allora Dio non ci ha abbandonati. Noi ci credevamo fino a poco fa degli eretici, ci credevamo disprezzati, abbandonati da Dio. I giudei ci guardavano dall'alto in basso. Ricordate la samaritana che dice, ricordate il capitolo 4 di Giovanni, no? Che dice a Gesù, come tu, un samaritano, un giudeo, chiedi da bere a me che sono una samaritana? Cioè, perché parli con me? Tu non dovresti parlare con me, la vostra legge vi impedisce di parlare con me. Perché parli con me? Ecco, finalmente ormai vengono abbattuti i muri, no? I muri di separazione, quindi muro con coloro che erano ritenuti peccatori ed eretici, muro con coloro che erano ritenuti pagani. E adesso vediamo di andare avanti. Ora, già da tempo, c'era nella città, quale città? Siamo la città di Samaria, c'era un uomo di nome Simone che praticava l'arte magica. E qui ho intitolato questa breve nostra riflessione di oggi, La trappola dello straordinario. Ora, da una parte abbiamo visto Filippo, il quale compiva le opere di Dio però sono opere di riconciliazione, sono opere che abbattono tutto ciò che separa l'uomo dal suo creatore, via il demonio, la malattia che comunque è un segno del peccato, il peccato non è se non il risultato, ricordate, abbiamo letto qualche giorno fa il brano del paralitico, no? La paralisi che non è semplicemente il frutto di una malattia. Gesù dice i tuoi peccati sono perdonati al paralitico che giaceva nel suo lettuccio, dove pensiamo che la paralisi non è semplicemente la paralisi fisica, quante paralisi spirituali ci sono in noi. Paralizzato, si dice, sono paralizzato dalla paura, paralizzato dal sospetto, paralizzato dall'ansia, paralizzato dai miei pensieri negativi. Possiamo essere, vedete quante paralisi, ve ne ho citato soltanto quattro, ma potremmo andare avanti e vedere quante paralisi abbiamo, eh? E queste paralisi nascono tutte profondamente, radicalmente, nel senso della radice, dalla nostra mancanza di abbandono in Dio. L'uomo che non si abbandona in Dio, che cos'è il peccato? Il peccato è questo, escludere Dio dal proprio orizzonte. Se tu escludi Dio dal tuo orizzonte, chiaramente sei nel peccato, hai scelto la morte, non la vita. Dio è vita, ebbene tu hai scelto la morte. Allora, i prodigi compiuti da Filippo non sono delle magie, non è lo straordinario, ma è l'ordinario di Dio, capite? È un'altra cosa. Il modo di agire di Dio è un amore che non si lascia fermare da nulla, questo è il modo di agire di Dio. Il modo di agire di questo ciarlatano che si chiama Simone è un altro, un uomo di nome Simone che praticava l'arte magica e faceva strabiliare il popolo di Samaria spacciandosi per un personaggio straordinario. Ecco, allora, vedete, c'è tutt'altro, esattamente l'opposto, abbiamo un ciarlatano, abbiamo uno che è un grande attore, che riesce a strabiliare giochi di prestigio, cose meravigliose. Voi sapete, la gente è attirata da questo, eh? È per quello che io ho intitolato La trappola dello straordinario. Siamo pieni, guardate, quanta gente, pare che il mese scorso, un'icona a Milano, un'icona in una chiesa, una piccola chiesa ortodossa, un'icona ha lacrimato. Vi dico quanta gente è corsa, ma io penso che se uno sapesse che durante l'Eucaristia Gesù, che offre la sua vita per noi, lacrima ogni giorno, ma quanta gente va in chiesa a dire vado a vedere lo straordinario di Gesù che lacrima nell'Eucaristia. Ecco, noi però siamo richiamati da questo, lo straordinario. Curioso, io sono stato a Međugorje qualche giorno fa. Sicuramente sono tornato l'altro ieri e le persone che siamo durante la messa c'è l'Eucaristia presente e tutti si volgono a guardare il sole, ma guarda che il primo sole è Gesù, è l'Eucaristia. Cioè alla ricerca del sensazionale, dello straordinario, qualcosa da toccare, qualcosa da portare a casa, cioè in fondo il bisogno di qualche cosa che mi dia la garanzia che veramente Dio è qui, comunque posso portare a casa qualcosa, capite? Questo è il confondere la fede con l'emozione. La fede non è emozione, lo Spirito Santo non è un ambiance, direbbero i francesi, non uno star bene, un sentire qualcosa, non è questo. Dio agisce nel silenzio, anzi più c'è chiasso e più ci sono cose straordinarie, meno è Dio. Se c'è qualcuno che è specialista in effetti straordinari è il nemico, non Dio. Dio non fa questo. Notate bene che la sottolineatura è faceva strabiliare, si spacciava per un personaggio importante, un personaggio straordinario. Quindi da una parte c'è l'uomo che cerca di autoesaltarsi, di apparire, di essere ammirato, dall'altra parte c'è l'uomo che invece, Filippo, che cerca semplicemente di non scomparire. Ricordate quando il profeta Giovanni, il più grande dei profeti, presenta se stesso e dice occorre che io scompaia e che lui cresca, che io diminuisca e che lui cresca. Filippo non appare in quanto tale, non ha desideri di farsi vedere bravissimo, no. Filippo è docile a ciò che gli suggerisce lo Spirito. Però notate bene cosa succede. Tutti, dai più piccoli ai più grandi, gli davano retta. Gli davano retta vuol dire che si mettevano dietro di lui. Non ascoltavano, Cioè, un conto è l'ascoltare. L'ascolto è fatto per la parola di Dio. Mentre da una parte ascoltavano Filippo, dall'altra parte si lasciavano attirare, potremmo dire. Tutti, dai più grandi ai più piccoli, si lasciavano attirare. Ma è normale, capite? Se quando c'è uno spettacolo pirotecnico tutti sono lì a guardarlo, applaudiscono. Quindi tutti si lasciano ingannare, ecco il vero inganno, no? Inganno del cercare sensazioni, emozioni, qualcosa che mi accontenta, no? Forse anche il toccare con un tovagliolo una fuoriuscita di un liquido, di una statua che non sai bene cosa succede, ma lì, poi aggiungendoci su le cose più impossibili, perché guardate cose del genere poi. Comunque, racconto una. Allora, uno dei pellegrini, l'ultimo gruppo, mi si avvicina e mi dice, mi hanno detto che a Međugorje, poi la leggenda popolare aumenta di bocca in bocca, uno la spara più grossa dell'altro è più perché deve apparire più grossa, no? Allora, mi hanno detto che in una chiesa, non una chiesa grande, ma una cappella, non so dove, mi diceva, c'è un crocifisso che ha le unghie e che gli crescono e che gli ritagliano. Capite anche lì? Ma gli dico, guardi, so dove si trova questo crocifisso. È vero, è un orrore brutto, con tanto di peli, di parrucca bionda, di occhi di vetro, coperto da una vernice rossa orripilante per simulare le piaghe, un kitsch, esempio di cattivo gusto, con i peli lunghi, ma probabilmente gli ha messo attaccato anche le unghie. Ma guardi, che gli crescono e crescono, questo lo escludo assolutamente, e so anche dov'è, l'ho visto. Ora, però capite, più uno la spara grossa e più diventa credibile, no? Ecco, capite che ci sono queste cose qui, poi dopo cose dell'altro mondo, dal sole che gira, che è vero, qualche volta succede, l'hanno anche visto, ma è chiaro che a fuori di star lì a guardare il sole quando si gira a terra, è altro che vedere che pulsa e che diventa verde, rosso e giallo, ti pulsa tutta la testa, cioè Però ecco, è la ricerca, cioè se c'è da convertirsi nessuno si muove, ma se c'è da ammirare o da portare a casa un prodigio, allora siamo tutti lì, capite, no? Questo è... Ora, non per nulla, la Madonna, per esempio, ai veggenti, ma è uno dei segni più grandi, che è veramente la Vergine che appare, che la Vergine ti rimanda all'Eucaristia, ti rimanda ai sacramenti, ti rimanda a Gesù, non porta mai a se stessa. Tra le varie cose, per esempio, Meggiugorje ha detto: cari figli, se voi dovete scegliere tra andare all'Eucaristia e andare all'apparizione, non abbiate esitazione, andate alla messa perché io sono lì. Adorate mio figlio, io sono accanto a lui. Questa è la verità pura, non, senza cercare lo straordinario. Però vedete la gente dove va? Eccola qui, dai più piccoli ai più grandi, tutti gli davano retta, dicendo: questa è la potenza di Dio che è chiamata grande. Capite? È qui grande inganno. Ricordate, potenza, potenza. È lo stesso termine che San Luca usa quando parla della tentazione di Gesù da parte di Satana nel deserto. Tutte queste cose io ti darò, buttati giù che tutti ti applaudiranno, fatti vedere chi sei, dai uno spettacolo straordinario, non ti crederanno. Come fanno a non credere se ti butti giù dal pinacolo del tempio? Fatti vedere, trasforma i sassi in pane, fa qualcosa di meraviglioso, di sensazionale, va. Non potranno non credere, capite anche qui il grande trucco, no? Ti darò tutto questo potere, potere, non servizio, non autorevolezza. Notate bene che quando San Paolo fa l'elenco di tutti i carismi, cioè i doni di Dio, non parla mai del potere, parla dell'autorità. L'autoritas vuol dire far crescere l'altro. Allora, questo è un carisma, è un dono dello Spirito, l'autorità. Potere no, il potere viene dal nemico. Dio non dà il potere. Gesù aveva tutto il potere e lo ha rifiutato. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Egli, che era il figlio, annientò se stesso facendosi il più piccolo, il più povero, umiliandosi fino alla croce, alla morte di croce. Ecco il capovolgimento. Gesù non ha mai dato spettacolo di sé. Anzi, quando proprio cercano di dargli il potere, non l'autorità, il potere, andarlo per farlo re, Gesù passa all'altra riva, là sul monte a pregare. Licenzia la folla e dice: via, 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 via. No, no. Ecco qui, è esattamente l'opposto, vedete, il grande inganno della trappola dello straordinario. E la gente si lascia attirare, perché è semplice, la gente è semplice. Quando si trova di fronte a qualcosa del genere, è facile che ci cada dentro. Ecco qui il compito dell'adulto, della persona seria, la quale deve dire: no, Dio non è lì, Dio non è in queste cose straordinarie, Dio è nell'ordinario, Dio è nella normalità, spesso monotona, ripetitiva, non è lo spettacolo pirotecnico. Quando però credettero a Filippo, non c'è ancora, no? Questa è la grande potenza. Gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue arti magiche. Quindi per due volte viene ripetuto che lui era capace di strabiliare. Cioè l'uomo che vuole a tutti i costi attirare l'attenzione su di sé non è un uomo che si mette a servizio. È l'uomo che cerca se stesso, l'autoesaltazione, di contare, di valere, di avere un posto importante. Quando però credettero a Filippo che annunciava loro la buona novella del regno di Dio nel nome di Gesù, uomini e donne si facevano battezzare. Quindi avviene esattamente l'opposto. Arriva Filippo e cambia tutto. La gente ha capito. che queste cose ti riempiono gli occhi ma non il cuore. Sono cose che possono in qualche maniera darti l'ebbrezza di un momento, ti danno il gasosino, insomma, no? Ti accontentano per quel momento. Cosa ho sentito? Sapesse cosa ho provato, sapesse cosa ho visto, ma poi torna tutto come prima. Allora, capite, il rischio è quello di passare la vita a rincorrere continuamente un prodigio dietro l'altro, apparizioni, scomparizioni, tutto, insomma, uno corre davanti a tutto, pur di trovarsi sempre di fronte a quello straordinario, dal sangue di San Gennaro fino a, capite, tutto e di più, insomma, no? È proprio sulla creduloneria, no? Che si basa tutto. Beh, del resto l'aveva già detto Boccaccio, no? Ricordate la famosa novella di Frate Cipolla, che ve la ricordiate dal liceo. Frate Cipolla, che era un grande furbacchione, e dava in giro mostrando, aveva capito che la gente voleva vedere qualcosa, reliquie, capito? Più le reliquie sono straordinarie, più sono ridicole. E allora lui andava in giro dice Boccaccio, con una teca, con dentro la penna dell'Arcangelo Gabriele. E tutta la gente arrivava naturalmente per baciare la teca della penna dell'Arcangelo Gabriele, che lui mostrava, era la penna di un papagallo naturalmente, e allora la gente versava soldi proprio proprio in onore per le preghiere dell'Arcangelo Gabriele, quindi lui ricavava un bel gruzzolo. E arrivava, prima faceva un sermone magnifico, la gente accorreva, e poi dopo tirava fuori dal suo sacco questa teca magnifica con dentro la penna. E un giorno un amico gli fece uno scherzo, prese la penna, buttò via, prese un po' di carboni, li mise dentro la teca, e lui, dopo aver fatto tutto questo discorso straordinario sull'Arcangelo Gabriele, e poi aprì la teca per mostrare la penna e trovò i carboni. Dice: oh, scusate, ho sbagliato teca, ma questa è ancora più grande, perché qui abbiamo i carboni di San Lorenzo, e quindi tutti a baciare i carboni di San Lorenzo, capite? Pur di vedere qualcosa, di toccare qualcosa, cioè qui siamo ancora nel 1300, però capite che è da sempre un po', no? Questa mania dello straordinario, del baciare le reliquie, del toccare, del portare a casa, c'è stato un periodo in cui, mi ricordo più, forse nel 1600, c'è stato un papa che ha fatto bruciare tutte le reliquie che c'erano del prepuzio di Gesù bambino, c'era nel giro 7-8, quando è stato circonciso. Capite che c'era in giro di tutto. Cardinal Schuster, quando faceva le visite pastorali, passava via dei reliquiari, li guardava e poi spesso portava via reliquiari interi per farli esaminare da alcuni medici, e poi è venuto fuori di tutto, che c'era dentro delle ossa troppo grosse per essere umane in qualche reliquiario. Allora, capite, si va a finire nella creduloneria, non più nella fede. Allora, un conto è la fede, un conto è la creduloneria, che cerca continuamente lo straordinario. È la grande trappola, è la trappola del nemico, lo straordinario che rischia di paralizzarci, paralizza la nostra fede, perché ci porta sempre a cercare ciò che accontenta i nostri sensi, non ciò che va al di là e che ci porta nella pulizia, nella trasparenza. Ecco, però capite che la moneta buona alla fine viene premiata. Credettero a Filippo, che annunciava loro la buona notizia, e si facevano battezzare, quindi non solo si fecero battezzare, ma c'è stata, capite, c'è un imperfetto, ed è la sottolineatura della continuità, c'è un continuo correre a Filippo, perché tutto ciò che invece era vano ci ha disgustato, ci ha deluso. Non è questo, il cuore dell'uomo non può accontentarsi del ciarpame, ha bisogno della verità. E la verità può venire solo da Gesù. E Ecco, io penso anche noi possiamo domandarci, ora senza cadere in questa trappola, però quante volte noi cerchiamo nella nostra vita un po', da una parte l'apparire noi stessi, dall'altra parte qualcosa che in qualche maniera ci porti a toccare, a vedere, a verificare. Non siamo più nella gratuità della fede. Beati coloro che crederanno senza aver visto. Tommaso, hai creduto perché hai visto, hai toccato, ma beati quelli che... L'ultima beatitudine del Vangelo è la beatitudine di chi si affida a Dio, non per ciò che ha visto, ma perché Dio è amore, perché Lui è il senso della mia vita. Anzi, sono addirittura scandalizzato di Dio, perché Dio non entra nei miei schemi, perché mi sorprende sempre, perché è diverso da quello che io mi aspetto. È la grande delusione, eh? Io penso allo scandalo. Secondo voi qual è stato il primo scandalo di Maria Santissima? Io penso al giorno di Natale, quando Gesù piange perché ha fame, come il figlio di Dio ha fame, devo dargli il latte, il mio latte di donna. Secondo scandalo, quando fa dentro la pipì al popolo bisogna cambiarlo, ma come figlio di Dio fa anche questo. Capite, il grande scandalo di non vedere niente di straordinario, non ha visto la luce che splendeva nella grotta, oppure no. Niente di straordinario. I pastori hanno visto qualcosa di straordinario, la grande luce, l'angelo che dice andate a vedere che cosa, ma guarda cosa sono, no, un bimbo avvolto in fasce deposto in una mangiatoia, cioè uno di voi. L'abbiamo visto quando abbiamo letto il Vangelo di Luca. È un segno non segno, è un segno non miracoloso. Dove credete che mettevano i pastori i loro bambini a dormire quando nascevano? Nella mangiatoia delle pecore, è quanto c'è di più semplice e di più vicino a una culla. Ci mettevano dentro un po' di paglia calda dell'asciutta, li avvolgevano in un pannolino e poi lo mettevano lì, lo deponevano lì. E quindi quando l'angelo dice troverete un bambino avvolto in fasce deposto in una mangiatoia, il pastore dice andiamo a vedere, ma uno di noi, Dio che si fa uno di noi. Quindi è un segno non segno, andiamo non a vedere le meraviglie, ma le piccolezze di Dio, non ciò che è grande, strepitoso e che ci fa spalancare tanto di occhi, ma qualcosa che è addirittura scandalizzante. Con il capovolgimento, capite? Allora è qui che dovremmo interrogarci e domandarci, ma che cosa sto cercando io? Che cos'è la fede per me? Che cos'è che riempie il mio cuore e i miei desideri? Quali sono le tensioni che mi muovono? E certo che è istintivo cercare qualcosa di straordinario. Istintivo, però non è il nostro Dio, non è questo. Il nostro Dio non è il Dio che ti manda giù un fulmine se tu fai il male. Sarebbe più sorprendente, no? Non è vero? Ricordo una ragazza che aveva fatto una bellissima esperienza spirituale, poi dopo si è allontanata pian piano, come sempre uno scende un gradino dopo l'altro, poi va giù, pom pom pom, e mi ricordo che un giorno mi scrive, sai, ho capito che poi la preghiera per me non è niente, io non prego più e sto bene. E io gli ho scritto, guarda, Lorenza, mi spiace, ma non credevo che la tua intelligenza arrivasse così in basso, perché anche i miei gatti non pregano, stanno benissimo. Capite che non è tanto, non prego più e sto bene. A parte che mi meraviglio come uno può scendere a quel livello, però... È possibile, quanta gente ruba e sta benissimo, truffa e ha avvelenato la coscienza in modo tale, l'ha così anestetizzata che ormai la coscienza non dice niente, ma capite, ma questione di prendere la martellata della coscienza, dopo la prima martellata la assorbisci, dopo la seconda la stecchisci, dopo la terza la fai fuori, no? Come dicevo il mio professore di morale, che diceva quando il nipote uccise la prima zia, per appropriarsi dell'eredità, disse: che cosa ho fatto è gravissimo. Quando uccise la seconda per lo stesso motivo dice: è veramente grave, non lo farò più. Quando uccise la terza disse: perché non l'ho fatto prima. È normale che sia così, capite? Cioè, ecco, dobbiamo, credo, domandarci: ma che cosa cerchiamo? In quale Dio crediamo? Dov'è il tuo Dio? Ricordate che c'è un salmo che dice, coloro che mi dicono: dov'è il tuo Dio? Ma se io devo mostrare dov'è il mio Dio, che cosa mostro? La mia piccolezza, la mia povertà. Che cosa mostrava Madre Teresa di Calcutta? Cosa mostrava Giovanni Paolo II negli ultimi istanti della sua vita, gli ultimi mesi? Mostrava veramente la piccolezza, la povertà, lo scandalo di Dio. Cosa sta mostrando Papa Benedetto di fronte a tutti gli attacchi di questi momenti? Un uomo inerme, un uomo che viene preso a bersaglio, che non reagisce. Ecco, vedete, siamo sempre lì, no? Da una parte abbiamo Simon Mago, con tutti i suoi mezzi e mezzucci, e dall'altra parte lo stile di Dio. Scendi giù dalla croce e noi crederemo, fai un prodigio, ma è proprio perché rimani su che tu devi credere. Perché tutti sono capaci di scendere quando c'è male, no? Quando stai male. Se sei figlio di Dio scendi giù, ma proprio perché sei figlio di Dio rimani su, perché se fossi come noi saresti sceso subito potendolo fare. Ecco, Dio è esattamente l'opposto di quello che noi ci aspettiamo. Ecco, io penso che possiamo fermarci già qui, in questi versetti, questi quattro versetti già ci possono spingere un po' a riflettere sulla nostra fede, sulle nostre ricerche spirituali, sul senso del nostro vivere, su che cosa riempie il nostro cuore.